Buongiorno, benvenuti, benvenute, benvenuti, benvenuti a questo evento di Dimar Tecnologia con David Budat e io sono Raffaele Alberto Ventura. David Budat che ha appena pubblicato qualche mese fa questo libro per Treccani che si chiama Testa, Mano, Cuore. David Budat è giornalista, autore di diversi libri. Prima di questo ha pubblicato The Road to Somewhere, che ha fatto molto, molto discutere nel Regno Unito, ma anche nel dibattito internazionale. È fondatore anche della rivista Prospect Magazine. E don't forget anything for your presentation. He's the main, he's the main, il principale. Avremo una traduzione simultanea di David Budak che parlerà in inglese. Io vi faccio una piccola introduzione, poi farò alcune domande a David. Piccola introduzione che parte un po' dal tema, no, di oggi, che dal titolo è Andare al massimo, non so se l'implicito è evidente, ma si parla di merito. E quando è stato deciso questo tema, qualche mese fa, mi pare, insomma, un bel po' di tempo fa, era prima che tornassero d'attualità alcuni dibattiti che sono stati rilanciati principalmente, lo dico anche all'attenzione di David, ne abbiamo parlato prima, ma insomma per mettere un po' nel contesto italiano la sua riflessione sul merito, come forse ricordate.
Il nuovo Ministero Istruzione e Merito ha suscitato dei dibattiti attorno a questa parola. Ha suscitato dei dibattiti principalmente per due ragioni. La prima è che in Italia il tema del merito è un tema spinoso e questa parola di merito nel nome del Ministero è suonata un po' ipocrita in un paese in cui si percepisce, e probabilmente anche a ragione, una mancanza di merito delle gerarchie sociali e economiche che non rispettano il merito o che usano il merito come pretesto. Questa è la prima ragione. La seconda è che in realtà fuori dall'Italia abbiamo un dibattito che in realtà è quasi di segno opposto, e cioè un dibattito in paesi in cui in realtà il merito c'è o viene percepito come esistente, si parla di meritocrazia, ma negli ultimi anni si è cominciato a attirare l'attenzione sul fatto che questa meritocrazia nasconde o produce addirittura delle ineguaglianze e delle ingiustizie. E su questo appunto trovate tanta letteratura. Io avevo provato a fare una sintesi quando uscì il libro di David un paio di anni fa in un articolo che era uscito su Domani. Citavo anche Michael Sandel che ha fatto in America un libro sulla tirannia del merito e David Goodhart invece per il Regno Unito ha fatto quello che è stato probabilmente il libro più discusso. David ci farà una piccola presentazione delle sue idee, quindi poi anche con l'aiuto di alcune slide. Io dico due cose introduttive sul concetto di meritocrazia senza farvi la storia del concetto che è stata molto, insomma, negli ultimi periodi molto fatta e molto discussa. Ma per attirare l'attenzione su quello che secondo me è un po' il paradosso in cui ci troviamo, nel senso che noi nel passaggio dall'antico regime, tornando insomma 2 secoli fa alla società moderna, ci siamo trovati di fronte come società alla necessità di trovare un meccanismo per superare diciamo, le ineguaglianze legate alla nascita, legate alla feudalità. E quindi con Napoleone, poi insomma un po' dappertutto, in tutta Europa, in tutto il mondo, in tutto l'Occidente perlomeno, si sono sviluppati dei sistemi di esami pubblici, di come dire, quantificazione del valore che dovevano servire ad assegnare le persone alla loro posizione più idonea alla vita sociale, al sistema produttivo. Idea che tra l'altro in qualche modo Napoleone e i francesi prendono dai cinesi, prendono dall'impero cinese, da questi esami imperiali che suscitavano molta, molta ammirazione e anche forse un po' di spavento. La meritocrazia nasce un po' in questo contesto storico, poi Massimo David, se non è d'accordo, aggiungerà o correggerà. oltre alla questione del pubblico, diciamo, dello sistema educativo, c'è anche la questione del mercato, la concorrenza, e anche questo è uno dei temi che nasce con l'età moderna e che viene subito criticato. Appunto, a metà 800 Alexis de Tocqueville critica quest'idea di una società in cui tutti, essendo in concorrenza, di fatto ci si trova tutti anche in un conflitto permanente, proprio perché tutti competiamo per le stesse posizioni. Oggi chi difende il merito, di fatto, pensiamo al dibattito italiano, lo difende proprio in quanto alternativa a questi modelli feudali che in Italia permangono probabilmente un po' di più rispetto al mondo anglosassone. Credo questa può essere una delle differenze. E sicuramente il merito, la meritocrazia ha avuto un potenziale disruptive in un certo senso rispetto a certi fenomeni premoderni tipicamente italiani, però ha creato altri problemi, ed è qui che David Goodhart ci fornisce molte indicazioni interessanti, molte indicazioni utili. Il punto centrale, come vedrete, è quello dell'ineguaglianza nella ripartizione dello status sociale, nel senso che noi, forse la tradizione, diciamo, materialista, marxista, novecentesca si è molto concentrata sulle ineguaglianze economiche, poi insomma progressivamente nel corso del Novecento, ancora di più negli anni 60 e 70, si è iniziato a parlare anche delle diseguaglianze di status, quindi non soltanto quanto abbiamo come capitale economico, ma quanto abbiamo come ognuno di noi come capitale sociale, come siamo giudicati dagli altri. E il sistema meritocratico ha questa tara sostanziale che, ordinando le persone in un certo modo, no, gerarchizzandole in funzione del loro merito, delle loro capacità, crea delle ineguaglianze. Quindi c'è quello che viene chiamato, con un gioco di parole, il peak head da David, che è un calco su peak oil, no? Il picco del petrolio, quando si arriva a un picco e non si può più andare oltre. Quindi un picco, dicevamo di prima, della classe intellettuale, una sproporzione, diciamo, come se il corpo sociale, questo per, diciamo, tornare al titolo, no? Testa, mano e cuore, è come se le nostre società avanzate, complesse, fossero dei corpi con una testa molto grande, e poi, o meglio, una testa che riceve la maggior parte delle risorse, proseguendo la metafora del flusso di sangue, insomma, e poi invece la mano e il cuore che ne ricevono di meno. E quindi questa ineguaglianza è quella che interessa molto David Goodhart nei suoi libri. I suoi libri, appunto, questo è anche quello prima, The Road to Somewhere, che è famoso anche perché ha popolarizzato e diffuso l'idea di un'opposizione tra due tipologie di persone, nel modo in cui perlomeno la società o addirittura la retorica populista percepisce la strutturazione sociale, cioè gli anywheres e i somewheres, quelli che in fin dei conti sono radicati in un territorio e non possono andare altrove, quindi i somewheres, e gli anywheres che invece possono essere dappertutto, possono lavorare dappertutto, possono aprire il loro laptop e andare in una città, una capitale di solito, oppure un'altra. E quando ci siamo sentiti al telefono due giorni fa, un po' per preparare questo incontro con David Goodhart, lo cito come aneddoto per mostrare quanto siamo, come dire, coinvolti anche in questa dinamica, io l'ho chiamato, gli ho detto "Hi, I'm Raffaele from Italy", per fare breve, però ero a Parigi, quindi lui subito mi ha detto "ma io vedo un numero di francese", e oggi siamo io vengo da Parigi, lui viene da Londra, poi lui riparte oggi, io riparto domani, insomma siamo degli anywheres in un certo senso. Non so quanto siamo, diciamo, degli anywheres, no, privilegiati, quanto sia dorata la nostra vita, e dopo io porrò alcune domande anche su questo, su, in fin dei conti, questa strana elite con un piede nel benessere e un piede nel disagio, no? E quindi, insomma, noi poi, adesso è un po' passato di moda, no? Ma fino a qualche anno fa, mi ricordo, le biografie degli scrittori erano sempre, appunto, vive tra Parigi e Milano, tra Londra e Gubbio, però in fin dei conti, questa forse ci vergogniamo un po', quindi abbiamo un po' smesso di usare questo tipo di messa in scena, che ovviamente ci fa apparire, no, molto internazionali, però è così, però alla fine è così, e siamo degli anywheres, anche non per scelta, anche perché siamo obbligati a farlo, anche perché dobbiamo andare a cercare altrove del lavoro, insomma, ma questo magari ne parliamo dopo. Quindi c'è un misto, no, di privilegio e di disagio, di cui sarà interessante, credo, discutere, e discutere anche delle differenze tra l'Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, sapendo che, secondo me, l'analisi di David Goodhart resta comunque, anche se con intensità variabili, molto interessante anche per capire le disparità nella società italiana. E lascio subito la parola a David e poi poi discutiamo un pochino.
Lovely. Thank you very much.
Bellissimo, grazie, grazie veramente Raffaele per questa introduzione. Scusatemi se parlo in inglese, cercherò di parlare in modo chiaro e in modo lento. Se parlo troppo velocemente fatemi un segno. Sì, grazie, grazie alla Biennale per avermi invitato. Sono molto felice di essere a Torino, non è la prima volta che vengo, non c'ero mai stato, un posto bellissimo, non sapevo perché, se fosse così, se ne parlasse così tanto. Il mio lavoro più recente, di cui parlava Raffaele, è stato più cercare di capire la grande alienazione negli ultimi 20 anni, parliamo di Brexit, parliamo di Trump, di Meloni, la grande alienazione di molti cittadini, nonostante si viva in paesi ricchi, in paesi liberi, diciamo relativamente, però comunque ci si sente non riconosciuti, alcuni di noi sentono che i contributi non sono riconosciuti in pieno. E quindi devo farvi vedere, questa qui è una sorta di panoramica di quello che discuto nel mio libro. Abbiamo avuto questa grande apertura alla fine soprattutto alla fine della guerra fredda. Abbiamo avuto negli anni 90 le società europee sono state caratterizzate da due liberalismi. Abbiamo un liberalismo economico con grandi stati, società guidate dal mercato per gran parte, e poi il liberalismo sociale, la grande liberalizzazione che abbiamo visto di tutto, dall'idea dello Stato, della razza, del genere, della sessualità. Tutto è diventato molto più aperto, incredibilmente molto più aperto e molto più libero. E insieme a questo abbiamo visto una divisione culturale e educativa. Non ignoro la divisione, la differenziazione socio-economica. Ci sono divisioni dovute allo status, all'idea di contribuzione che è diventata almeno altrettanto importante tanto quanto gli altri elementi di divisione destra-sinistra, differenze economiche e così via. E poi la lingua, come diceva Raffaele, le persone, si parlava degli anywhere ed somewhere, quindi quelli che vedono il mondo andando in giro, quelli che vedono il mondo stando a casa, in un posto, somewhere. Si tratta di persone, abbiamo persone molte persone che lavorano sempre in modo remoto nel mio paese, soprattutto abbiamo persone che sono quasi tutte con una cultura universitaria, persone che il 70% degli inglesi che per studiare lascia la casa paterna e va in un altro posto, quindi si sposta in un altro gruppo socioculturale. Mentre gli anywhere sono una minorità, ma sono una minoranza dominante, mentre gli altri sono meno educati, danno più priorità alla protezione, alla sicurezza, alla familiarità con il luogo. E un altro modo è quello di passare attraverso quello che i sociologi americani dicono, parlano di identità, identità che hanno raggiunto un obiettivo, che sono andati all'università, che andavano bene a scuola, con una carriera professionale di successo, e significa che hanno un senso di sé che deriva dagli obiettivi raggiunti, quindi un'identità più portabile, più resiliente in qualche modo, che si può vivere ovunque senza avere grossi problemi. Ci saranno un'identità entro una sorta di spettro. Invece, se c'è un'identità ascritta, ci sono persone di sé che non è possibile cambiare. Se sei un maschio bianco, inglese, del nord, della classe operaia, ci sono molte cose che non puoi cambiare. E quindi un'identità che è più legata al gruppo e al luogo in cui sei cresciuto, al gruppo dal quale derivi. E poi le identità scritte sono più e sono quelle che soffrono di più, che soffrono maggiormente i cambiamenti sociali rapidi. Quindi persone che non amano le grandissimi cambiamenti geografici, ad esempio Londra, quando ero piccolo, era una città con il 95% degli abitanti che erano inglesi e bianchi, ora sono il 35%, e quindi insieme a questi due gruppi degli anywhere, dei somewhere, hanno entrambi delle ottime visualizzazioni dei punti di vista del mondo, ma un gruppo è diventato dominante sull'altro. E negli ultimi 30-40 anni, soprattutto nella maggior parte dei paesi europei, c'è stata una grande crescita degli anywhere, di quelli che possono vivere ovunque, diciamo degli ovunque. C'è una sorta di attitudine umana che è diventata una sorta di regola d'oro della stima. Però se noi chiediamo a qualunque genitore in Europa, di qualunque classe sociale, di quello che vorrebbe per i propri figli, li vuole che vadano, ti rispondano, direbbero che vogliono che vada all'università e che possano ottenere un buon lavoro professionale. Questo viene concepito come successo. Quindi l'abilità, la capacità cognitiva è sempre stata, è sempre ottenuto grande valore, partendo da Platone, ma anche nella cristianità, che ha rafforzato questa il concetto di purezza della mente rispetto al corpo, della corruzione. Però questo è vero, questo è quello che è cambiato però rispetto al passato, è che abbiamo una classe sociale cognitiva che è diventata una classe di massa, e quindi il mio argomento di discussione: abbiamo allocato troppi premi e prestigio e naturalmente anche remunerazione alla professione cognitiva. Ci sono tante persone che lavorano con le mani, con il cuore, ci sono lavori tecnici, ci sono i lavori di gente che si prende cura degli altri. E negli ultimi anni sono stati in certo modo sottopagati. Quindi io nel Regno Unito, come negli anni 70, 50 anni fa la gente lasciava la scuola senza qualifica, solo quando io sono andato all'università negli anni 70 soltanto l'8% della popolazione andava in università, e mentre negli anni 90 la metà delle persone nelle classi sociali più elevate non aveva titoli universitari, mentre adesso il Regno Unito quasi metà degli studenti vanno all'università dopo la maturità, e il 40% dei lavori nell'economia inglese è più o meno formalmente riservato solo ai laureati, e quindi questo mantiene viva la macchina educativa. Quindi ecco questo che io chiamo il picco della società intellettuale. Adesso siamo nel momento in cui abbiamo veramente una grande quantità in quella zona della società, però adesso siamo arrivati al punto in cui l'economia della conoscenza non ha bisogno di così tanti lavoratori della conoscenza. Perché spesso succede che vai all'università, ti laurea, ma poi fai fatica a trovare un lavoro sufficientemente allo stesso, diciamo, livello della tua preparazione intellettuale. E abbiamo avuto la Brexit, come dicevo, abbiamo avuto Trump, corriamo il rischio di averlo di nuovo, e naturalmente il populismo in Europa è aumentato. Temo che queste siano le uniche immagini che ho. Come ha detto Raffaele prima, il libro Testa, Mano e Cuore è appena stato tradotto in italiano. Questa è, diciamo, la panoramica essenzialmente. Come società abbiamo allocato troppo come prestigio, come premio a questo livello, e quindi ci sono delle reazioni, ma quello che abbiamo fatto anche è che abbiamo in un certo senso minacciato una sorta, in un certo modo, molte di quelle che sono le istituzioni tradizionali, quindi messe in pericolo le istituzioni tradizionali della società, la Chiesa, la famiglia, perché un tempo molte di queste forme di riconoscimento incondizionale si sono indeboliti. Voglio dire, tua mamma non ti ama perché passi un esame, non hai bisogno che tu passi un esame per volerti bene. E quindi prima Raffaello parlava di meritocrazia, troppo di quello che sta succedendo. Stiamo passando da una società che prima aveva tante piccole scale che si potevano salire in vari diversi istituti e ambiti, e adesso negli ultimi 40 anni abbiamo creato una sorta di unica scala sulla quale salire, e molte di queste cose erano state previste da Daniel Bell nel suo libro sulla società post-industriale. Penso che il suo lavoro venga collegato nelle università. Questa creazione di una scala unica ha prodotto quello che si chiama il problema del 50-50. 30-40 anni fa quando il 15% della popolazione riceveva un'educazione superiore, quindi i ragazzi intelligenti, nessuno era normale che andava all'università. Però quando il 50% della società è andato all'università ti senti un po' una sorta di cittadino di seconda classe, e quello succede adesso che le persone che vanno all'università lasciano la piccola città, vanno nelle grandi città. Quindi quello che si chiama live to achieve, partono per raggiungere. E questo crea due gruppi alienati, perché in una società dove il prestigio è così collegato alla capacità cognitiva, chi non fa parte di questo gruppo, però ci sono quelli che vanno all'università, ottengono i loro titoli e poi scoprono che non ci sono lavori per loro, perché questo è il punto, cioè una società cognitiva non ha però in realtà bisogno di così tanti lavoratori della conoscenza, una società della conoscenza. Ed è un problema che aumenta in quasi tutte le società, perché ci sono persone che hanno ricevuto un'ottima educazione ma non trovano un lavoro che sia a livello di quello che loro hanno studiato. Quindi questo che porta anche a quella sorta di instabilità politica che al centro della mia ricerca. Perché perché ci sono così tante persone infelici in una società storicamente così di successo? L'instabilità politica deriva da questo fatto della sovradominazione da parte dei valori, degli ovunque, degli anywhere, dei lavoratori in mobilità. E spesso si tende a creare una sorta di regno, un regno pubblico, e che non c'è nulla di sbagliato in questo, ma che il problema è che sono estremamente dominanti, e magari non la maggioranza delle persone, per cui sono persone che si sentono in qualche modo sovraffatte da questo gruppo. Però chiaramente non è che sia, diciamo, una legge, perché alcuni di voi potrebbero dire: ma aspetta, io condivido parte di questi valori del gruppo degli anywhere, ma poi anche dei somewhere. Quindi i due gruppi, non è che io volessi fare delle etichette, sono due gruppi accomunati dagli stessi valori. Abbiamo avuto comunque delle sorte di indagini, di sondaggi che sono stati fatti, e si è arrivati a, diciamo, definire grosso modo queste due percentuali. Penso che alcune persone trovano utili di gestire questi cambiamenti in questo modo. Potrebbe anche diventare una sorta di discorso da fare davanti al bar, davanti a un caffè. Sono un anywhere o sono un somewhere? Però abbiamo un problema che porta instabilità, a un'instabilità politica con valori liberalisti nuovi. E questo fa in qualche modo risorgere l'istinto populista in alcune parti della società. Espresso, io penso che si applica quello che gli americani, Christopher Code parlava di due costituzioni, cioè una prima costituzione che è la base della società liberale, della democrazia liberale, il diritto al voto, eccetera, eccetera. La seconda costituzione invece, che è molto più potente, è tutto l'apparato dell'attivismo giudiziario, la società civile, i media, che tende e la seconda costituzione tende a dominare e cerca di mandare indietro in qualche modo i principi. Probabilmente l'Italia in termini di media può essere dominata da un pensiero relativamente liberalista, ma poi quando si arriva al momento del voto il primo ministro diventa Meloni. Quindi uno degli nostri obiettivi è quello di ridurre la differenza, il vuoto tra i due gruppi. E poi l'altro problema di cui parlo nel libro è che abbiamo un grandissimo disinnellamento economico. Abbiamo grandissimi... continuiamo a creare personale accademico, ma dall'altra parte abbiamo assoluta necessità invece di personale tecnico e abbiamo bisogno di persone con... Abbiamo tutti, soprattutto in tutti i paesi europei, ci sono grandissimi, enormi problemi di trovare il personale tecnico, ma non solo tecnico, anche in altri settori adatto. Vediamo un po' a quale diapositiva sono arrivato. Quindi uno dei modi in cui la predominanza cognitiva è stata legittimata è stata dal merito. Nel mio libro Testa, Mano e Cuore anche quello di Raffaele sulla meritocrazia è uscito nello stesso periodo e sono stati rivisti insieme tra l'altro. E la gente parla di più del suo libro che del mio, ed è abbastanza ingiusto, però. Solo per così sdoganare l'idea del merito, uno dei modi in cui penso siamo dominati in modo inconsciamente dal concetto della capacità cognitiva. Se si chiede a un economista perché le persone che fanno ad esempio un lavoro così importante come quelli che lavorano, se per fare un esempio, in una casa di riposo sono pagate così poco, perché hanno un titolo di studio molto basso. Ma non è vero, perché ci sono poche persone che sono in grado di fare questo. Perché il lavoro di cura alle persone, come si può? Perché non siamo in grado ad oggi di quantificarlo. Come facciamo a quantificare il fatto che queste persone... in turni di 10 ore hanno reso più vivibile, più bella la vita di 20-30 persone e lavorano magari per persone che le trattano male, le trattano bruscamente e sono tutte persone pagate più o meno nello stesso modo e spesso poco. E quindi non si tratta esattamente di meritocrazia. Siamo tutti a favore della meritocrazia, però nel senso che le vogliamo le persone più qualificate, soprattutto nei lavori più importanti. Nessuno vuole farsi operare da qualcuno che non ha passato l'esame di chirurgia, quindi vogliamo delle persone capaci che rivestano i ruoli importanti, che facciano lavori importanti, quindi siamo tutti a favore di un mercato del lavoro meritocratico. Non vogliamo magari necessariamente una società meritocratica. Non è che chi passa l'esame col voto più alto gli altri si devono sentire falliti. Però il concetto è l'idea è che la meritocrazia deve diventa sempre di più e in modo sempre più limitato, definita dallo successo accademico, e non includi persone che magari sono eccezionali nel lavoro, nel prendersi cura degli altri, ma non hanno passato gli esami con i voti alti. E queste persone dovrebbero essere premiate. Quindi dobbiamo imparare a dare una nuova definizione di merito e di capacità, perché questo attualmente ci crea tante persone che si ritengono, e chiaramente anche in questo la pandemia è stata molto utile, perché vedete che manca il personale sanitario e questo ci ha dato un senso dell'importanza di queste persone, che sono sempre persone spesso poco pagate, sottopagate, che lavorano molto. Non è che dovremmo pagarle tantissimo, però nel lungo termine dovremmo cercare di, soprattutto nel Regno Unito ad esempio, abbiamo introdotto uno stipendio minimo, che è stato, diciamo, che ha portato su lo stipendio medio di questo genere di lavoratori. Se ci sono anche altri lavori, come ad esempio fare occuparsi del mettere la merce nel supermercato. Io ad esempio con i miei bambini continuavo, era una sorta di minaccia che usavo: guarda che finirai a lavorare in un supermercato a distribuire i prodotti negli scaffali. Però naturalmente dopo la pandemia abbiamo cambiato moltissime cose, abbiamo iniziato ad essere più consapevoli di tante cose, ma allo stesso tempo anche di essere più consapevoli e sospettosi delle catene di fornitura che ci portano il cibo in casa. Naturalmente ci sono tantissimi dubbi, tantissime cose, tantissimi caveat che possiamo discutere. Penso che la maggior parte di questi trend sono più sentiti nei paesi anglosassoni. Non è che io intendo dire che ho dei sospetti per le alte per le grandi intelligenti, non è che cambieremo moltissimo il nostro stile di vita, perché soprattutto con il cambiamento climatico avremo bisogno delle persone intelligenti nei laboratori, però la maggior parte delle persone che escono dall'università come me non saremo quelli che creeranno la vera conoscenza, perché la vera conoscenza è creata solo da un gruppo piccolissimo. Noi facciamo lavori cognitivi di routine, rispetto esattamente come quelli manuali, però naturalmente alcuni dei cambiamenti, tutte le nostre società, non vogliamo tornare a una società dove solo le persone molto ricche vanno all'università o quelle estremamente intelligenti. Nel Regno Unito abbiamo sottofornito il nostro sistema educativo e adesso l'abbiamo sovrafornito. Chiaramente vogliamo che il 25-30% della gente vada all'università. Naturalmente sì, si va anche, i ragazzi vanno perché sono bravi, oppure si può andare dopo aver lavorato per un po' di anni e si può tornare all'università per imparare quello in cui si è interessati. Per cui l'università dovrebbe seguire le persone che hanno curiosità intellettuale. Per cui io penso che uno dei motivi per cui la società intellettuale è cresciuta chiaramente c'è stata una grande espansione della società della conoscenza, ma lo stesso vale anche per il lato, diciamo, il settore dell'educazione, perché servono gli insegnanti, lo stesso vale anche per quello scientifico, ma adesso dobbiamo spostarci. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro e ho pensato al titolo, ho detto è un po' New Age questa cosa qui. Però mentre lo scrivevo mi sono reso conto che non era soltanto particolarmente New Age, ma era assolutamente inevitabile come titolo. Bene, ho già parlato della società la società della conoscenza, che non ha bisogno di così tanti lavoratori della conoscenza. Il 20% delle persone nelle grandi organizzazioni, nel settore privato e pubblico, usano la vera creatività, la vera capacità di giudicare. Ma comunque, anche se hanno comunque alla base una grossa formazione, una grande formazione cognitiva. La politica pubblica è ancora basata, chiaramente sto parlando del Regno Unito, e la politica di mobilità sociale sono ancora basate su questa idea che continuando a mandare sempre di più bambini all'università, le cose cambieranno in modo magico, perché in realtà quello che è successo è che c'è stata una sorta di risultato inverso, e nonostante questo, nonostante l'espansione delle università, e ho parlato anche della delusione di molti laureati che fanno fatica a trovare lavoro, e naturalmente dall'altra parte abbiamo la crisi della mancanza di personale nel settore, ad esempio, del personale sanitario. Io penso che tutti i problemi dell'assistenza sanitaria, Amy Wax ne ha parlato molto bene di questo, ha detto il problema dell'assistenza è che abbiamo una società, abbiamo una sorta di esternalità positiva la stessa persona che presta assistenza non sa identificare, ma è un elemento estremamente fondamentale. Ma la persona che presta assistenza non sa dare un vero valore a questo. Le società precedenti impedivano alle donne di fare qualunque altro lavoro se non quello di occuparsi della casa. Ad esempio, in Italia le donne scelgono di non avere figli perché ci sono costi, non soltanto economici, estremamente alti, perché allevare dei figli e lavorare e avere una carriera allo stesso tempo è ancora molto difficile per le donne. Però insomma anche gli uomini dovrebbero iniziare a occuparsi di questo. Direi che possiamo parlarne tra di noi, lasciamo perdere quelle che sono le mie risposte che avevo preparato. Naturalmente l'investimento dovrebbe essere spostato, indirizzato. Io penso che l'esperienza britannica sia in qualche modo replicata anche qui. Ci sono tradizioni che sono ignorate. però il concetto è che dobbiamo rivedere il principio che l'educazione universitaria sia l'unica strada verso la sicurezza e il successo per il nostro successo e anche il fatto di utilizzare il livello, il titolo universitario come prova di competenza e anche questa e anche questo è un concetto che in alcuni campi deve cambiare, per cui ci sono tantissime professioni, quella dell'infermiera, quella del poliziotto, dovrebbero essere valutate in modo diverso. Direi che mi fermo qui e do la parola a te, Raffaele, grazie per la presentazione. Io ho tantissime domande.
Ho molte domande e è stato molto interessante e provo appunto, visto che il tempo non è tantissimo, a concentrarle e sollevare magari anche una cosa su cui possiamo discutere e una controproposta per le soluzioni, mettiamola così, perché io trovo che l'interesse dell'analisi di David sia che può essere sia un modo di vedere le cose, di vedere come si è trasformata la società, sia un modo di mettere per iscritto un certo modo in cui percepiamo queste trasformazioni, nel senso che c'è, e non lo dico come un'accusa o come una parola negativa, ma un fondo di populismo, no? Cioè, secondo me anche programmatico, anche voluto nella distinzione, per esempio, anywhere and somewhere. E io credo che sia una forma di, forse uno degli ultimi eredi di quella tradizione di populismo colto, in qualche modo, che in Inghilterra avete avuto A.P. Thompson, per esempio, che parlava dell'economia morale delle classi operaie, in America Christopher Lash, per esempio. E trovo sia interessante, insomma, porsi queste domande anche alla luce di come queste narrazioni strutturano il campo politico. Ci sono poi echi con altri autori che sono di altre tradizioni, David Graeber, per esempio, ovviamente sul lavoro di cura e sul riconoscimento e sulla critica del lavoro intellettuale, perlomeno nella sua forma più burocratica. Nel sollevare questa questione, io provo a fare anche una critica, o perlomeno, cioè è anche una critica, ma è anche un modo di vedere che la stessa cosa può essere vista anche in un altro modo. Io credo che oggi stiamo ancora raccogliendo i cocci del collasso del marxismo, nel senso, i cocci della lotta di classe, in cui avevamo due classi chiare, la borghesia e il proletariato. Quel modello lì è entrato in crisi negli anni 60, Daniel Bell è stato uno dei suoi, insomma, uno dei critici più noti, appunto, visto che veniva citato prima, e allora stiamo cercando di ricostruire, di rimodellizzare il corpo sociale in un modo diverso, cioè riprendendo i cocci e assestandoli in modo diverso. Allora noi in Italia abbiamo avuto un modello un po' opposto a questo, che era quello del cognitariato, per esempio, no? Cioè, quindi le classi sono scomposte, la classe media bisogna metterla da qualche parte, e allora nel modello del cognitariato sostanzialmente la classe media creativa molto istruita veniva associata al proletariato. Questo era un modello che io trovavo personalmente totalmente insoddisfacente. E quindi, diciamo, ho una maggiore, diciamo, simpatia per un modello come quello che dice David, cioè di dire no, in realtà la classe media la dobbiamo in realtà aggregare all'alto, in un certo senso, no? Non la dobbiamo aggregare verso il basso, ma aggregare verso l'alto. Ovviamente sono modelli, sono cose molto soggettive e non c'è un modo di ricostruire questa dicotomia in un modo oggettivo, però ovviamente ci sono implicazioni diverse. Allora, premessa questa simpatia per un modello che mette in discussione la classe media istruita, la classe media creativa, che è sicuramente destinataria indirettamente di ampie quote di plusvalore e di redditi tendenzialmente più importanti rispetto a chi fa il lavoro di cura o chi fa lavori manuali. Due cose vanno dette, cioè che questa classe è profondamente scissa al suo interno, ha modelli di reddito, pattern di reddito molto molto diversi, e in Italia soprattutto abbiamo appunto, e questo è stato evocato da David, la disoccupazione interna a questa classe, e poi abbiamo una serie di forme spurie anche, no? Di sottooccupazione, di occupazione precaria, eccetera eccetera. Il rischio della narrazione Anywhere Somewhere è che ci sia, come dire, che si descriva questa classe complessa e a modo suo abbastanza sofferente, soprattutto in Italia, come esclusivamente un'elite. E questo secondo me va sollevato. Una seconda cosa che dico, senza appunto dilungarmi troppo, è che in questa dialettica tra alto e basso, tra testa, mano e cuore, manca il capitale economico. Non ne abbiamo parlato abbastanza, ovviamente c'è, e sicuramente David anche nel libro ne parla, però come dire, certo c'è il privilegio della classe cognitiva, il privilegio della classe intellettuale, però in la vecchia borghesia in qualche modo esiste, anche se anche lei si sovrappone ovviamente, anzi come anche David nota, è anche chi ha risorse economiche colui che poi può finanziare degli studi migliori. Quindi da un lato vorrei dire abbiamo bisogno di maggiore complessità, e dall'altro io apprezzo tantissimo chi ha il coraggio di proporre modelli, metafore, dicotomie che ci aiutano a capire il mondo, perché modelli troppo complessi non riusciamo a farne niente. Quindi però secondo me c'è qualcosa lì in quel mezzo, in questa classe media, che ancora ci sfugge, ancora dagli anni 60 non riusciamo a darle un senso a questa classe media. E dico, per lasciare un po' di tempo alla discussione con David, una mia proposta, insomma, il modo in cui secondo me il punto in cui questo sistema diventa disfunzionale, cioè questa classe accumula tantissimo prestigio, anche lì sappiamo in Italia che è un po' più complesso perlomeno da noi, ma c'è una questione di costo crescente per l'acquisizione dei titoli universitari, una escalation per entrare sul mercato del lavoro in anni di studio. Magari nelle università inglesi e americane è il costo di studio, perché ci sono università molto care. Da noi c'è un'accumulazione che alla fine, insomma, mi sa che alla fine si spende più o meno lo stesso, ma semplicemente spalmando sugli anni l'accumulazione o di titoli o di esperienze professionali per entrare nel mondo del lavoro. Allora, a me pare che il problema, e David tra l'altro vi accennava, è anche una questione dei datori del lavoro e del modo in cui il mercato del lavoro legge i titoli di studio. No, il famoso processo del signaling, per cui il datore di lavoro legge un titolo di studio per avere un'idea di come potrebbe poi il lavoratore essere produttivo, diciamo. Ecco, l'impressione che si ha sul mercato del lavoro è che ci sia un bisogno così forte di ridurre l'incertezza nei processi di reclutamento da sovravalorizzare ogni singola variazione nel merito, per come quantificato dal sistema educativo, e che ha raggiunto una dimensione di spreco onorifico eccessivo. Quindi credo, in questo vengo molto incontro a quello che dice David, che ci sia un problema in questo, cioè paghiamo sempre più caro un tentativo di ridurre l'incertezza nei processi di reclutamento che di fatto poi non ci garantisce niente, perché quell'incertezza rimane, e anzi magari sarebbe più disruptive lasciare maggiore incertezza, e questo permetterebbe per esempio di rinnovare anche in termini di diversità, di inclusione delle categorie sociali che non possono accedere a questa escalation formativa. Non abbiamo tantissimo tempo per rispondere a tutte queste cose, ma rilascio la parola a David, e poi penso che gli spunti comunque ce ne siano tanti.
Bene, c'è molto di cui parlare. Non so se lascerà anche tempo per un po' di domande dal pubblico. Di quello che io, molto di quello dico, sì, è populista, va bene, c'è un populismo legittimo, ma ritengo che la funzione principale della politica nella nostra società è quella di trovare un luogo comune sia per gli anywhere che i somewhere, quelli che vivono dappertutto e quelli che sono stanziali, quindi conservatori, liberisti, destra e sinistra, ma ci deve essere un ribilanciamento dal punto di vista politico, perché la Brexit, direi io direi che la colpa della Brexit è stata sicuramente una delle colpe principali degli anywhere, dei nomadi britannici, perché erano tutti siamo arrivati a un certo punto in cui chi guadagnava erano soltanto quelli che lavoravano nel settore finanziario, andavano all'università, e c'era la svalutazione anche dell'identità nazionale, ed è questo. Però in molti paesi in Europa negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ci sono siamo arrivati al punto che esistevano priorità che non erano le priorità della maggior parte dei cittadini, e quindi queste minoranze non facevano altro che imporre la loro visione sugli altri. Per cui io penso che adesso ci sia, nonostante tutto quello che è successo nella politica recentemente, nella politica inglese, abbiamo avuto un ribilanciamento in un certo senso. Noi, ad esempio, i conservatori hanno messo come priorità quello di dover gestire la grottesca differenza che c'è nelle varie classi sociali. Dobbiamo trovare un nuovo equilibrio, e io penso che questo è, diciamo, il compito della politica democratica, ritengo. Hai ragione, però, quando dici che uno dei la gente di sinistra non ama gli anywhere, perché sono le persone, ci sono molte persone che appartengono alla classe dei top business, di quelli che lavorano nelle grandi società, che sono manager e così via. Sicuramente gli accademici di sinistra non amano questa descrizione. A tutti piace il cambiamento, sicuramente, ma la maggior parte delle persone vogliono la familiarità, non sono xenofobi, ma vogliono la familiarità. È uno istinto fondamentale, umano, che è stato trascurato in tutti questi cambiamenti, modernizzazione, perché non tiene non tiene conto di quelle che sono, quelle che sono le necessità di base della società, cosa invece sulla quale i populisti hanno invece posto moltissima attenzione.
Una domanda, quindi facciamo qua al centro.
Due domande.
Ok, tu, due domande, se potete farle di seguito.
Grazie per la presentazione. Io ho una domanda. Lei ha parlato del fatto che i lavori, diciamo, assistenzialisti, i lavoratori i lavoratori nel settore assistenziale sono necessari. Che cosa succederebbe se aumentassimo lo stipendio di queste persone?
cui abbiamo in questi 30 anni in cui abbiamo fantasticato sulle bellezze della knowledge economy. Nel frattempo la produzione è andata via dall'America, dall'Europa, e quindi quei lavori sono stati spostati altrove. La finanza ha preso il possesso tendenzialmente delle grosse aziende, perché rispondono ai shareholders e non alla popolazione. Non è che è stata una grande distrazione di massa questa knowledge economy?
Okay, well,
grazie per le domande. La paga, lo stipendio, anche lo status dei lavoratori del settore assistenziale in Inghilterra, ma forse anche qui, il loro status è aumentato dopo la pandemia. C'è stato un aumento delle richieste e delle iscrizioni ai corsi di medicina e di infermieristica, però sono quei settori che noi chiamiamo i settori di Cenerentola. Non parlo dei chirurghi, che normalmente hanno degli ottimi stipendi, ma parliamo quelli del settore assistenziale, quindi si parla di chi lavora, di chi fa l'infermiere e chi lavora nelle case di riposo. E sono settori con una presenza femminile del 80-90%. Questo avviene perlomeno nel Regno Unito, dove c'è una presenza femminile, ad esempio nelle case di riposo sono 85%, lo stesso anche ad esempio per gli insegnanti elementari. Abbiamo una grandissima divisione di genere nel settore, ed è anche per questo che motivo perché la paga così basta. Questi sono lavori che normalmente venivano fatti gratuitamente o part-time dalle donne, perché facevano le mamme allo stesso tempo, per cui questa è una sorta di ombra sopra questi settori. Noi abbiamo uno salario minimo abbastanza alto in Inghilterra, sono 10 sterline l'ora, però se si viene confrontato con uno dei lavori, diciamo, di base nel settore assistenzialistico, ad esempio, non so, l'autista di autobus, allora fare l'autista, che è un lavoro che viene fatto principalmente da uomini, viene retribuito con una retribuzione che è il 40% in più di quello di chi lavora in una casa di riposo. Se guardiamo ad esempio se noi guardiamo settori come l'asilo o le scuole elementari, devono essere pagati di più, soprattutto anche nel settore dell'assistenza agli anziani, perché stiamo diventando una società con un numero maggiore di anziani, anche perché la famiglia ha meno potere, per cui abbiamo sempre meno famiglie che siano in grado di occuparsi dei propri anziani. Uno dei motivi per cui è così bassa nel Regno Unito è che la maggior parte di queste dei fondi e che le case di riposo sono finanziate per la maggior parte, hanno finanziamenti statali e non ricevono molti finanziamenti, per cui e nonostante la necessità sia sotto gli occhi di tutti, c'è sempre un motivo per cui questa viene rimandata. Ci sono aree delle migrazioni che sono abbastanza popolari, ci sono le persone che portano quello che succede è anche che continuiamo ad importare persone nel settore medico, nel settore paramedico dall'estero, e questo non è giusto, viene fatto proprio perché accettano paghe più basse, stipendi più bassi. per cui dovrebbe in alcuni settori, forse il settore abbiamo settori dove la privatizzazione probabilmente potrebbe essere utile, anche se abbiamo settori come quello dell'energia dove la privatizzazione non è stata così utile come ad esempio quello appunto dell'energia. E quindi non sto dicendo che bisognerebbe avere più partecipazione statale, e inoltre ci sono una cosa molto compromettente, che le società private sono per la maggior parte influenzate dalle opinioni generali. Guardiamo i business plan delle grosse corporation, guardate come si sono dovute adeguare alle quote di genere, al cambiamento climatico. Chiaramente hanno avuto un grande impatto. Io non penso che il mercato sia soltanto un gruppo di capitalisti che stanno seduti e che complottano tra di loro, e le nostre preferenze sono che dobbiamo assicurarci che siano ben comprese dal settore privato.
Credo che possiamo ringraziare David Goodhart e chiudere qui. E grazie a tutti.
Grazie David.